Inizio io, sono Lucia Farinati e leggo Carlo Accardi.
Io sono Matteo Babe Ferrari e faccio Turcato.
Giorgio Andreotta Calò, leggo Cunellis.
Elisa Fontana, Luciano Fabbro.
Elena Biserna, leggo Paolini, Giulio.
Francesca Burzacchini, leggo Fontana.
Francesco Brasile, leggo Nigro.
Per Sandra Di Matteo, leggo Alpiani.
Dominique Vaccaro, leggo Scarpitta.
Cristian Chironi, leggo Pino Pascal.
Emilio Fantin, Carla Lonzi.
Eleonor Grassi, leggo Enrico Castellani.
Rita Correddu, leggo Consagra.
Nell'industria, nella tecnica, si può venire attratti da tutto quello che produce la macchina. Produce delle forme meravigliose, vengono fuori delle strisce tagliate che si arrotolano. Prenderle e portarle emblematicamente così come prodotti delle macchine sarebbe la cosa più facile, più allettante, più curiosa. Invece penso che la macchina debba servire da realizzazione di idee. Una volta si camminava per i prati, si trovavano i sassi belli, oggi si sta nelle fabbriche e si trovano i trucioli meravigliosi. Ma la spiritualità, se ci si comportasse così, sarebbe sempre la stessa. De l'objet trouvé, oggi un po' più tecnico perché l'ha prodotto la macchina, ieri più naturalistico, più poetico perché lo si trovava in un bosco. Però non cambia la spiritualità. La spiritualità invece cambia, è la cosa più importante per me, è proprio questa spiritualità nell'accrescimento di poteri che ci ha dato la macchina, poteri di indagine soprattutto, e quindi di verifica di certe idee mentali o di aiuto addirittura di certe idee che si concretizzano nella mente in una certa maniera. E lì nella macchina è la possibilità di realizzarle, di verificarle, tutte cose che la macchina ti può dare e che io senza non potrei. Ma un po' la gente non conosce questa plastica, scopre la plastica e crede di aver scoperto il mondo. È veramente a livello dell'objet trouvé, no? E poi non è problematica, capisci? A me interessa la problematica nelle cose, ho sempre parlato di questa problematica. Devi avere dentro dei problemi e non il fascino epidermico, la suggestione anche meravigliosa. Tu vedi dagli espansi che sono queste forme informi, ai profilati che ne escono lucidissimi, sono fantastici e basterebbe portarli da lì, non so, in un luogo atto al culto di queste cose come sono le gallerie. Quello che entra diventa subito culto, no? Diventerebbero delle grandi cose e questo qui non risponde, capisci? Non è problematica, non è nella problematica. Immagino che anche, non so, i paragoni sono sciocchi. Ai chimici che compongono delle reazioni tra una cosa e un'altra per cercare una nuova resina. Mettiamo gli vengano fuori delle bolle oppure degli scoppiettini. Dice: "Ah, che bello questo scoppiettio!" Invece di fare la resina, facciamo lo scoppiettio. Non regge, no? Io ho bisogno di fare altre cose che intuisco e vado a ricercare. C'è indubbiamente ogni volta il suggerimento da un prodotto, da un materiale che ci indica delle possibilità, però queste poi devono essere oltre che filtrate, perché è troppo poco filtrate, devono essere veramente prodotte, veramente prendere coscienza, avere una coscienza, quindi essere spirituali, essere oggetti espressivi. L'entusiasmo dell'objet trouvé non l'ho mai avuto, vale a dire: sì, guarda che bel risultato mi dà la macchina, proviamo a farlo. Io avevo necessità di sviluppare dei problemi, mi sono accostato alla macchina che pensavo fosse la più giusta, la più pertinente a darmeli. La macchina mi ha suggerito alle volte di darmi di più ancora, ancora più perfetti di quanto così embrionalmente potevo pensare. Ovviamente un'interrelazione.
La tecnica del dipingere l'adopero in quanto ho sempre considerato i miei lavori come progettazioni che dovrebbero essere realizzati in grandi dimensioni. Quindi do valore massimo alla ricerca metodologica che, come primo atto, è progettazione. Per me la realizzazione ha un'importanza marginale, non essenziale. Esistono molte ricerche scadute da tempo che vengono riproposte con nuovi mezzi. A me non me ne importa nulla. Con questo non voglio dire che se gli artisti adoperano altri materiali non possono far diventare quei materiali oggetto di ricerca pura. Però, come punto di partenza, c'è sempre il fatto progettativo, ossia metodologico. Questo è il problema che mi batte nel cervello da tanti anni e su cui seguito a battere. Anche se mi posso sbagliare, ogni filosofo, ogni scienziato ha ragione e torto. Quindi anch'io avrò ragione e torto nel mio tempo. Perché avrò sicuramente torto tra 100 anni. Io però dico che 20 anni fa avevo abbastanza ragione. Quando sostengono che la pittura è esaurita, secondo me è un discorso sbagliato, perché non si può parlare di pittura, ma di linguaggio plastico. Pittura e segno. Che questo linguaggio plastico sia realizzato su un piano, come progettazione, o che sia realizzato in 3 dimensioni, la cosa cambia aspetto, ma non cambia assolutamente significato. Perché se vuoi, all'origine, uno non ha nemmeno bisogno di manifestare la progettazione col lapis. Quando la pensa, è bello e fatto. C'era Malevich che diceva: volete un quadro? Telefonatemi che ve lo dico. Non in un senso dadaista, ma come massimo della ricerca liberata da ogni materiale. È bello uno che vi dice quadro, è bellissimo. Sotto questo aspetto, Malevich è andato fino in fondo al problema.
Il fatto stesso che un'opera d'arte esiste è perché attraverso una certa tecnica viene effettivamente a mostrarsi, no? Non è poi di secondo ordine il fatto di intravedere quest'opera attraverso certi materiali o degli altri, ha una discreta importanza. La tecnica, dunque, è quel mezzo che permette di sottrarre allo spazio in cui siamo, quell'altra parte di spazio che è l'opera d'arte, e che viene ad annullarsi proprio attraverso la tecnica. In fondo, l'arte è la tecnica stessa che viene utilizzata per un certo fine. La tecnica permette all'opera d'arte di esistere in quanto sottrae allo spazio in cui siamo, cioè l'ambiente in cui l'opera d'arte si presenta, quel tanto di spazio che è costituito dall'opera d'arte stessa. Se noi dobbiamo passare dallo spazio nostro quotidiano allo spazio dell'opera d'arte, dico proprio spazio fisico, dobbiamo attraversare il diaframma assimilando una tecnica che ci permetta di fare questo balzo, no? Appunto per questo la tecnica non deve risultare in quanto è, ma soltanto servirci, esserci utile come diaframma invisibile, innocuo, per passare dalla parte opposta. Appunto per questo è della massima importanza e della minima importanza nello stesso momento. Della massima importanza, diciamo astrattamente, come problema, e della minima, possibilmente di nessuna importanza, come entità. Quando la tecnica pesa sulla cosa che si vuol dire, è indubbiamente un ostacolo, un freno. Se la tecnica è adeguata al lavoro che si vuole fare, facilita, promuove il passaggio, la funzione dell'opera. In questo senso, tutte quelle realizzazioni in cui la tecnica diventa quasi protagonista, quando si è presi più dal come una cosa è fatta, piuttosto che dalla cosa in sé, secondo me è una situazione sorda, un errore imbarazzante. Dato che il mio non è un lavoro di proposte, ma piuttosto un lavoro sul linguaggio stesso del fare, non ho mai scelto una tecnica o un'altra. Ho sempre scelto il modo più invisibile, meno corporeo, di dare evidenza a quello che volevo realizzare. Sarebbe assurdo che uno scegliesse una tecnica come sceglie un abito o una divisa e che se ne servisse indiscriminatamente per tutti i momenti. Ogni lavoro necessita di un piccolo pensiero sul come va risolto. La mia opinione è che il materiale dell'opera d'arte dovrebbe essere, ma è sempre stato, dimesso, nel senso che è sempre stato sopraffatto dalla funzione per cui è stato adoperato. In questo senso non c'è una stilistica della semplicità, ma una regola, tra virgolette, che stabilisce che la tecnica usata deve essere la più discreta possibile. Provo fastidio quando la semplice, per non dire banale, realtà di un'operazione appare, io dico, appesantita da un meccanicismo della realizzazione, cioè quando la tecnica si presenta come un compiacimento di contorno all'idea. Il guaio è che il più delle volte, in certe ricerche, si crea un'inversione di termini, appunto, tra tecnica e idea.
La mia scultura è frontale perché nasce da considerazioni tecniche di semplificazione dal punto di vista costruttivo e dei materiali, ma soprattutto perché nasce dal concetto di spazio differente. Differenziare lo spazio frontale da quello centrale è stato per me una presa di coscienza dei problemi sociali, un mio modo di dire che non credevo in niente. Gli elementi plastici ridotti al piano, ad una semplice sovrapposizione di piani, sono stati la conseguenza tecnica del mio rifiuto alla plastica modellata, risolvendo con la minima spesa una scultura fatta di metallo leggero, strisce di legno o di ferro.
La tecnologia è attualmente ricca di possibilità, di varianti materiche e formative, che uno rischia di perdere di vista quello che vuole fare, quello per cui si mette a sperimentare. La sperimentazione fine a se stessa mi sembra lo può essere a livello tecnologico, ma allora proprio nell'ambito di un ideale di artigianato, con materiali anche nuovi naturalmente, questo non cambia niente. Ma nel nostro campo la sperimentazione è sempre stata intesa come un arricchimento del linguaggio, è sempre stata subordinata al linguaggio. Le cose mie possono essere fatte in moltissimi materiali diversi, però c'è un tale travaglio di ricerca tecnologica e di organizzazione che a un certo punto uno si rende conto non ne vale più la pena. Ci sono dei mezzi molto più diretti e immediati che servono egregiamente al bisogno. Tu hai parlato ieri sera di una differenza fondamentale tra quello che faccio io e quello che fanno Fabbro e Paolini, proprio come metodologia poetica, diciamo. Dal canto mio c'è una costante monotona e nel caso loro dei momenti molto differenziati l'uno dall'altro. Quindi da un punto di vista dell'atteggiamento siamo ai due poli opposti, però è molto strano che anche loro, quando poi vogliono realizzare le loro cose, arrivano a realizzarle con la tecnica più semplice possibile, una tecnica tradizionale, artigianale, senza far ricorso a tecnologie avanzate. Per un bisogno di immediatezza, anche loro. Intermedi tra queste posizioni ci sono quelli che, non avendo niente da dire, si aggrappano al fatto tecnologico, quelli che a tutti i costi vogliono valersi di tecniche aggiornatissime per far vedere fino a che punto riescono a legittimarle. Perché ho detto intermedi? Forse per metterle da qualche parte. No, il fatto è che li ho messi a metà, senza pensarci tanto, anche perché sono disponibili a tutto. Hanno le macchinette in mano, hanno le plastiche, hanno la maniera di formarle, di dar loro un aspetto, e possono stare di qua o di là. Possono fare le cose mie, le cose di Fabbro o quelle di Paolini. Però ideologizzano anche la loro posizione, no? Idealizzano anzi il problema. Ho avuto degli stimoli a sperimentare tecniche diverse, a costruire le cose che già faccio in modo diverso, però derivava proprio da un inquinamento di queste ideologie. Ricordo benissimo alla mia prima mostra, pensa a questi quadri come sarebbero belli fatti in 1000 esemplari di plastica. Hai di queste sollecitazioni. Poi lì c'è una speculazione abbastanza odiosa di gente che dice: io faccio opere che costano poco, però poi vogliono assolutamente darle in casa all'operaio, che invece quelle 2000 lire le spende al football che gli dà di più. È più contento, no? Più emozione che tenersi in casa un pezzo di plastica che semmai solletica le sue velleità piccolo borghesi. Quindi questo loro dichiarato socialismo, se lo analizzi, è una tremenda ruffianaggine. A un certo punto, quando fa qualcosa, ha già scelto la tecnica più idonea a realizzare una certa idea. Se faccio le cose con la tela o con i chiodi, è perché la tela è la membrana più elastica, che però dà anche una garanzia di resistenza. Si può pensare che, sottratta la pressione dei chiodi, ritorni completamente liscia come all'inizio. Il voler cercare per forza altre tecniche è sempre una frustrazione. Più ovvia è la materia, più è tradizionale e meno il prodotto diventa oggetto di contemplazione. Perché qualsiasi cosa tu faccia può diventare oggetto di contemplazione, il posacenere, il bicchiere. Però se fai qualcosa che sia la configurazione più semplice possibile di un'idea, quella rimane proprio il tramite minimo non suscettibile di diventare oggetto fermo da contemplare e basta.
Io non credo alla tecnica come lievito per nuove idee, come provocatrice di nuove cose. Sarà sempre subordinata alla volontà dell'artista. Quando avessi in mente un progetto che fosse una invenzione di linguaggio, in questo caso troverai anche la tecnica esatta. La tecnica viene automaticamente dopo l'idea, ma come un fatto spontaneo. La ricerca della tecnica per me è a un livello talmente normale che non vale neanche la pena di parlarne.
Se uno fa il critico di professione, uno che deve recensire le mostre, uno che pubblica il libro che dà la situazione di quel determinato momento, l'altro che, non so, alla cattedra di arte moderna, così quando va davanti ai ragazzi deve creare lo schema per cui questo qua è capibile perché ha il colore verde, quell'altro è caratteristico perché è rosso con la punta di blu. È una cosa che non c'entra con noi. La critica non c'entra con noi come non c'entra l'accademia con la preparazione dell'artista. La critica, così com'è concepita, non può essere, secondo me, diversa o migliore. O è un'altra, una cosa che serve a certe persone, come possono essere serviti a me, non so, i Garzantini di una volta in cui ho visto Picasso, oppure ho visto Morandi o Braque. Però è quello stadio intermedio della cultura a cui non puoi chiedere di più. Allorché si chiede di più, non esiste critica. Non esiste quel determinato personaggio, mentre noi continuiamo a esigere da certe persone che hanno certe funzioni precise, specifiche, delle cose che non sono per loro, che loro non sono in grado di darci perché la loro vita è fatta così, non volevano di più. Il loro darsi da fare è già tanto, quando è fatto con onestà, se scrivendo una recensione su un determinato giornale cercano di capire qualcosa. Non so se mi spiego. Non puoi pretendere dal professorino a un certo punto che entri dentro di te. Lui ha il suo problemino. Questo discorso te lo faccio perché sono i pittori che lo fanno. Non è il tuo discorso. Tu fai tutt'altre cose. Tu non è che entri così con delle determinate mansioni. Io voglio distinguere questo. Il critico che ha delle mansioni e l'altro che non è né critico né ha delle mansioni, fa delle cose così indipendentemente. Quando io parlo con te e tu parli con me, non è mica che tu fai la critica a quello che dico io, oppure adesso parlo con te, sono il critico tuo. Io non ho delle mansioni, parlo fino al momento in cui non so quello che puoi rispondermi, o fino a che voglio io parlare, perché così voglio dire delle cose. Quello che invece bisogna distinguere, appunto, nella critica è il critico che deve insegnare, che ha considerato che per lui è importante insegnare. Magari arrivare al punto, non so, che deve insegnare agli altri che l'Italia in questo momento è una situazione ben precisa, caratteristica rispetto a tutto il mondo. Allora lui troverà tutte le scappatoie, tutti gli elementi per caratterizzarla, come uno che vuol caratterizzare una macchina. Fa i paraurti, invece che così, lo fa a punta perché a lui interessa caratterizzare quella cosa lì. Sì, non si può chiedere di più. Il guaio comincia allorché l'artista, da una parte, accetta gli elementi di caratterizzazione o didascalici, perché più o meno sono didascalici, dall'altra li rifiuta e si arrabbia quando in questi elementi vede i limiti. Lui non si arrabbia tanto sull'elemento di caratterizzazione o didascalico, ma si arrabbia sui limiti derivanti, il che è assurdo. Sì, perché vedi, dice, ma non ha capito niente. Oppure prima dice, ah sì sì, però è bravo, vedi come ha fatto. Quando poi parla della cosa particolare dice, ah non ha capito niente. Ma che cavolo vuoi che capisca? Lui fa un altro lavoro. Crea una specie di trade union, non so, come mia moglie quando può spiegare un certo autore a scuola. È ovvio che quello che spiega lei non è l'autore, però nel limite in cui crea un centro di interesse su quell'autore è abbastanza importante. È il massimo che può fare, perché poi lei se ne frega dell'autore. È quello che io sento. Sento che la critica se ne frega dell'artista e anche l'artista. Ed è giustificatissima, perché l'artista non deve accettare che a un certo punto una persona se ne freghi di lui. Allorché non se ne frega, hanno uno scambio al di là, va bene.
ma non puoi pretendere questa posizione da divo, per cui tu hai lo shock se vai nel paesetto tal dei tali e lì non ti conoscono. Io sento moltissimo questo squilibrio, ecco, proprio nell'artista, e sento come un limite di debolezza. Perché poi non lo trovi mica in tutti, lo trovi in alcuni e sono quelli che proprio cercano creano il problema della critica. In altri non lo trovi, senti proprio lo snobbamento della critica da parte dell'artista.
C'è anche la riflessione sui fatti di potere che questa critica esercita, perché appunto quello che dopo disturba molto è che un fatto che l'artista considera strumentale e scolastico poi incida sulla sua vita come una specie di decisione del Padre Eterno. E questo diventa tragico perché, se tu pensi a un negro, capisci, uno che gli dice: io ti considero un artista mediocre. Che quello lo consideri un artista mediocre, negro, se ne può anche fregare. Ma il fatto che quello lo consideri un artista mediocre incide sulla sua vita fino a farne una persona condizionata dalla persecuzione di questi giudizi negativi, che poi a un bel momento diventano positivi quando un insieme di circostanze esterne è maturato.
Risate per anni e anni, no? Mi dicevano: ma cosa fai? Ma Lucio, tu che modelli bene, tu che... Allora ero bravo prima e asino in quel momento lì, e sono riuscito ad andare alla Biennale ingannando la commissione perché ero invitato come scultore, no? Io non ho detto niente, sono piombato alla Biennale con 20 quadri bucati. Allora ti puoi immaginare, ma questa non è scultura, è pittura. No, chi vi ha detto che è pittura? I buchi è pittura per voi? Per me sono delle tele bucate che rappresentano una scultura, un fatto nuovo in scultura. E anche lì. Basta, non li vogliamo. Io la sala ce l'ho, la lascio vuota e va bene. Dopo mi dispiaceva nel medesimo tempo perdere un'occasione così. Allora mi hanno imposto di mettere un pezzo di scultura e ho messo un pezzo del 34 o del 35, le amiche. Ecco, ti puoi immaginare quella biennale lì, sai, coi buchi. Ma vedi, la critica a me non... Anche Argan, che sei interessato, ma non aveva proprio capito. Argan mi capiva ancora, forse, come il vecchio Fontana, con le sculture così. Poi lui mi ha interpretato come gesto, gestuale, più come fatto sensuale, come fatto di materia. Invece era chiaro, concetto spaziale. Era tutto uno spazio che... Ma io ho avuto anche tanti amici, non posso, io della critica non posso, eccetto rare eccezioni. Naturalmente qualcheduno mi è venuto addosso, che invece oggi è favorevolissimo, eh? La stessa questione quando dei buchi sono passati ai tagli, han detto: i buchi erano belli, ma i tagli, ma quello lì, hai sbagliato lì. Quando non sanno cosa dire, non capiscono, allora pigliano così delle scuse. È come la Biennale, lo stesso, no? La Biennale adesso con questa forma ovale e lì tutti. Ma come, tu non esponi i quadri? Tutti, anche una buona parte dei critici che mi stimano, mi avevano proposto di esporre i teatrini o una retrospettiva. Dopo invece gli amici critici, così, hanno capito che forse l'ovale era più importante che aver fatto un'esposizione di quadri. La mia galleria voleva i quadri naturalmente per venderli, per un fatto commerciale, non l'ho accettato. Però io sono contentissimo di averlo fatto, perché quello è un ambiente spaziale. Siccome alla mostra di Foligno ho sentito molta critica che suggerisce alla Biennale ambienti e non dice "io l'ho fatto", quello mi meraviglia. Suggerisce, ma dico, veramente io l'ho fatto, non l'ho suggerito. Per me era un ambiente quello lì, era un'azione ambientale, no? Capisci? Allora io ho avuto questo coraggio, la forza d'animo più che il coraggio, di resistere. Tu capisci, ai buchi, a tutti i collezionisti e a tanta critica, amica anche, che non li accettava, però io ero così convinto. Dopo, sai, viene il colpo di fortuna, perché per noi è stato un po' più duro. Non solamente per me, tutta una serie, da Capogrossi a Burri. Burri è stato anche fortunato perché ha fatto una cosa, forse, perché ci vuole anche un po' di fortuna, direi quasi più comprensibile nel senso brutale, così. Poi abbiamo avuto l'appoggio di Cardazzo, l'appoggio morale, perché tutte le mostre le pagavamo noi, libri e tutto, tutto un sacrificio così. Però è servito moltissimo perché ha tenuto insieme tutto il gruppo, ha fatto delle mostre all'estero. Beh, insomma, la vita di un artista, questa lotta, allora un po' più difficile di adesso. Insomma, bisogna dire la verità, i giovani sono più compresi. È finito un dato problema della pittura e allora hanno già questa libertà di fare. Per noi era difficilissima. Tu vedi anche gli ambienti spaziali. Mi ricordo quando venivano nel 49, tutti crepavano da ridere. Dopo 15 giorni tutti si sono dimenticati, no? Io non ho insistito perché non avevo i mezzi, la luce di neon. Facevo le sculture al neon, due o tre. Dopo non avevo i soldi per farle, dovevo piantar lì. Oggi qualunque giovane fa la strutturazione in neon, fa la luce, perché ha tutta una maturazione. Fa l'ambiente spaziale, che oggi sono di moda, e magari non mi nominano nemmeno, perché adesso pare che inventano tutto certi critici che vengono adesso e hanno fatto un'evoluzione tale che son come vedova, hanno inventato tutto loro, così. E hanno paura anche a nominarmi, perché se mi nominano, capisci, uno può dire «No, no, l'ha fatto prima Fontana». Allora dicono «Noi ormai, lo spazio, gli ambienti...» Gli cambiano il nome invece di spaziali, li chiameranno immaginari o filosofici o quel che vuoi. Però è polenta con uccelli, polenta con stracchino, polenta con latte, sempre polenta, insomma.
Io come pittore di solito mi critico così, lo vedo molto come un estraneo, salvo le eccezioni naturalmente, no? Ecco, per esempio, hai capito? La tua eccezione, sì, perché stabilisci dei contatti che non sono basati su una critica arida. Ecco, forse questo è un fatto fondamentale. Perché quando tu sei la critica, vieni a casa mia, vedi i miei quadri e poi mi getti la battutina. Ma questo rientra in un neosuprematismo. Che ti posso dire? Per me non è così. Ciao ciao, capisci? A proposito del suprematismo... Sai quante volte me l'hanno detto? Ora non c'è cosa come il suprematismo che io lo abbia scavalcato. Anzi, ti rammenti nel mio scritto del 1954, dicevo esattamente che il mio spazio totale era una rottura col suprematismo. Era una rottura col neoplasticismo, con tutti questi movimenti. Già nei miei pannelli astratti erano una rottura col neoplasticismo, perché il neoplasticismo stabiliva dei rapporti fra la ricerca spaziale e il supporto e i limiti perimetrali del supporto stesso. Invece i miei pannelli astratti avevano una continuità, avevano un'autonomia loro, con conseguenze ottiche, ritmiche, per cui ormai i rapporti fra quello che rappresentavano, i rapporti cosiddetti compositivi, non c'entravano niente affatto. Questo poteva essere un problema dei concretisti, non certamente mio. Quindi, quando gli scrivo che non mi interessa più il ritratto dell'oggetto astratto e non accetto più la problematica bidimensionale, ho un'idea precisa di quello che faccio in quel momento. Queste cose mi pare che i critici fino ad ora non me le hanno capite. O sono io che non ho capito niente. È chiaro? No? Io dico una cosa che non è quella che non è quella, o sono i critici che nella mia ricerca non hanno capito. Perché quando mi fanno rientrare nel concretismo, non sanno cos'è il concretismo effettivamente. Cos'è il concretismo? Una natura morta di figurazioni geometriche? Il ritratto al quadro è già suprematismo, cioè superiore al concretismo. Quindi il concretismo italiano è un ragionamento molto superficiale, chiuso. Molto coraggioso, però non ha niente a che fare, mentre invece le mie ricerche portano avanti. Io seguo una ricerca sia per motivi estetici, sia per i contenuti, le istanze che organizzano questi motivi, non so, o le istanze sociali che si legano all'interpretazione dell'arte. Certamente non potevano legarsi a altri movimenti, all'infuori del movimento neoplastico, secondo me. Naturalmente erano insoddisfatte, non erano venute proprio per quella preoccupazione di rendere ancora una preoccupazione marxista, di rendere l'arte utilitaristica. Mentre invece, secondo me, bisogna portare l'arte come ricerca pura, come il matematico fa una scienza pura. Non so, Einstein, lui fa delle operazioni matematiche pure, non ci si mette mica a costruire missili, quelli sono i tecnici. Perciò la questione utilitaristica viene di riflesso in un secondo tempo, ma il ricercatore non deve preoccuparsi di questo. Ecco che fra me e i critici nasce tutto un dissidio di ordine ideologico e di conseguenza anche di ordine pratico. Quando i critici nel 1968 mi danno una sala alla Biennale, tanto per così, per salvare la loro faccia, nonostante che io avessi chiaramente riferito sulla scheda di notifica le dimensioni che mi ci volevano, mi danno una sala dove i miei lavori sbucavano fuori, di fuori, non c'entravano. Perché tutto questo? Chiaro, secondo loro io ero quel tal cretino che si invitava alla Biennale per fargli un'elemosina e levarlo di torno. E beh, insomma, sono degli scemi loro che l'hanno fatto, perché effettivamente è meglio nulla. D'altra parte, se si riguarda, non so, fra gli anziani che ci hanno invitato, il tenore è veramente così basso che solamente la contestazione ha salvato la Biennale. È chiaro, perlomeno sono state aggirate quelle che erano le cose importanti. Potrei citare quell'altro esempio. Nel 1952 si fece la mostra Il Movimento Arte Concreta per una sintesi delle arti, dove c'era un'indagine per costruire delle forme in uno spazio, delle forme con dei materiali nuovi, materiali plastici. Ti rammenti? Ora, lì, c'era un'ideologia abbastanza precisa. Poi, 15 anni dopo, fanno una mostra sull'immagine dello spazio a Foligno, poi fanno un'altra mostra a San Marino sulle nuove materie dell'arte. Insomma, sono due mostre che si rifanno molto, abbastanza esattamente a quella mostrettina di 15 anni prima, ma veramente non sono stato invitato. Perché? A parte che io nel 1952 ho fatto un cubo e un prisma rettangolare da poter disporre a piacimento in un ambiente, no? Il fruitore poteva disporli, va bene? Io avevo fatto il progetto, non l'avevo costruito nell'ordine di grandezza naturale perché non c'erano i mezzi, non c'era lo spazio, nulla. Ma, insomma, il progetto era quello. Quindi, per Foligno, le immagini dello spazio le avevo fatte 15 anni prima. E, come me, qualcun altro. E anche poi, a parte questo fenomeno del 1952, io, ti rammenti, nel 1965 e 1966 avevo fatto i componibili, le colonne, quindi tutte immagini nello spazio. A Foligno hanno invitato gli artisti che non avevano mai fatto delle cose nello spazio, è vero? Ma semplicemente dei quadri, va bene? È vero? Quindi, vedi tu, quali motivi devo averci ancora con la, devo averci con la critica? Vabbè, basta. Il risultato è che, siccome i vecchi critici non hanno capito quello che ho fatto io, insomma, non l'hanno voluto riconoscere, non se ne sono informati, eccetera, nemmeno ora mi vogliono dare soddisfazione, si continua in questo tran tran oscurantistico, così loro salvano la faccia, la cattedra è tutto e io sono condannato ad avere una famiglia a pezzi, eccetera eccetera. Proprio per questo il loro modo di agire, capisci? Ecco, fino a quale punto l'azione dei critici può veramente influire? Ma anche se io non avessi fatto niente di importante, anche se io fossi stato l'ultimo dei pittori, evidentemente l'azione del critico e l'azione del mercato porta le conseguenze che porta, quindi sì. Io penso che il critico possa esistere in un altro tipo di società. In questo tipo perlomeno ci sono molte difficoltà, ci vuole una persona particolarmente sensibile che a un certo momento non funzioni nemmeno da critico perché nel tipo di società in cui viviamo la figura del critico non si può cambiare di molto, capisci? È vero? Una persona, sì, un critico può veramente comprendermi. Non solo me, ma anche altri, no? Se si mette in mente di comprendere il mio lavoro come se fosse inserito in una società diversa, in cui non ci sia in modo assoluto il potere, e quindi non ci sia nessun pericolo di mercificazione, di mistificazione, nessun pericolo di consumo speculativo, allora penso che nascerebbe veramente una comunicazione, un colloquio. Ma se il critico ha ragione nel suo tipo di società, lui non mi può capire, perché io ho sempre agito come se la mia pittura dovesse appartenere a un altro tipo di società e non a questo. Perciò ecco perché la discrepanza. Non pensi che sia così? Il critico dovrebbe cambiare la sua struttura, dovrebbe mettersi nei panni di una persona che vive in una società ideale, dove non esiste il mestiere del critico, ma esiste il critico. Tutti siamo critici. Tutti siamo artisti e tutti siamo critici in questo mondo. Solamente in questa società non siamo tutti critici e tutti artisti, ma in una società ideale lo siamo. È naturale, non è mica che siamo artisti o critici per grazia divina, eh? Tutti abbiamo le qualità finché abbiamo le possibilità di amare, perché, in fin dei conti, l'arte è un'emanazione dell'amore, è un'espressione dell'amore. Allora è chiaro che nello stesso tempo che amiamo, siamo artisti, anzi la migliore arte è l'amore, secondo me. Ma penso che sia così. Porca miseria. È così, credimi. Questo dei ruoli fissi è la famosa alienazione. Se io faccio il mestiere del pittore, se non è allenato, se tu fai il mestiere della critica, se non è allenato, no? Eh?
Bisogna togliere proprio questo potere, togliere le leve del potere a queste persone. E la cosa è certo difficile, non so. Io credo che questo avvenga naturalmente. Se le cose continuano ad andare avanti così, ci sarà una tale inadeguatezza, perché il ritmo sta facendosi, mi sembra, abbastanza veloce, ecco. Non dico frenetico, perché è una parola che mi spaventa. Comunque veloce, per cui riesce a star dietro solo chi riesce a stare assieme. È una cosa che ho riscontrato abbastanza nella mia esperienza, così vedere come stanchi le persone proprio in quanto metti alla prova il loro fiato, la loro capacità di resistenza. Allora lì uno rimane sfiancato e viene tagliato fuori, cioè non viene tagliato fuori perché noi non siamo in grado, non abbiamo questa forza o questa volontà o tale interesse da metterci a fare un'azione contro. Secondo me questo lavoro di eludere continuamente, di scappare da quella che può essere una sistemazione culturale, può essere anche una tattica, e la sola tattica che ci porti veramente a smantellare la cultura. Anche se avremo magari le stesse persone, però queste stesse persone man mano faranno tali lavaggi che di quello che loro hanno mangiato fino a 20 anni o fino a 30 anni o fino a 40 anni non ne rimane niente. Si sono cambiate il sangue un po' alla volta o si sono rovinati il fegato, è la sola cosa da fare. Non confonderci noi. L'artista non deve avere tanti traumi. Sì, è abbastanza logico che sente i limiti che una certa situazione critica gli impone, però nello stesso tempo è altrettanto necessario se ne senta succube. Perché, per esempio, guarda a Torino com'è il legame critico, gallerista, artista. E vedo che anche qui a Roma è abbastanza. Io mi sento così un po' estraneo perché a Milano non c'è il legame critico, artista, gallerista. Per cui, quando sono in questi posti mi sento proprio come uno che viene dall'estero. Allora guarda così, serenamente, più o meno incazzato. Ecco, queste cose. Però sì, tutti fanno questo discorso contro la critica inadeguata, la critica dice questo, dice... Però Appena trovano qualcuno disposto a prendere le difese, l'atteggiamento cambia. Di modo che viene abbastanza chiaro che la guerra che tu fai a quelle persone è perché pensi che non prendano abbastanza le tue difese.
Tutto sommato, gli artisti, o certi gruppi di artisti, sono ancora gli attori, i protagonisti di un certo giudizio, più o meno critico o fattivo. D'altra parte, qui, la società non ha ancora, specialmente quella italiana, ma anche le altre, ma soprattutto quella italiana, non ha imparato ancora, il gusto della società italiana è ancora arretrato. Noi abbiamo l'esempio, non so, di un grande artista come Balla, il quale poi è stato costretto a fare dei ritratti. In fondo, quello che faceva per se stesso era utopistico. Abbiamo anche un esempio attuale, come De Chirico, il quale effettivamente ha fatto delle grandissime cose. Forse è l'artista più attuale che c'è in questo secolo, più di Picasso, più di molti altri, il quale ha detto: «Non voglio essere vittima nemmeno di me stesso, faccio anche il quadro per il gusto borghese». Poi, che lui l'abbia risolto, questo con dei filosofemi più o meno sporadici fasulli, non vuol dire niente. Però, quando gli chiedono quale era stata la sua opera, in linea di massima, malgrado che abbia 80 anni, lo sa difendere molto bene. Ora lui, in fondo, che soddisfazione ha avuto? In Italia ne ha avute pochissime. All'estero i suoi quadri sono nei più grandi musei. I giovani lo imitano. L'ha imitato il cinema, l'ha imitato la scultura. Lui non ha avuto queste glorie, anche di Picasso. E bisogna rendersi conto. Lui è anche un uomo, perché essere artista non vuol mica essere un artista come De Chirico, grande artista, però è anche un uomo e ha delle reazioni, indubbiamente anche banali delle volte, ma questo è umano che sia così. Perché c'è una parte di lui che può spaziare, può vedere più in là di tanti altri. Poi c'è un fatto anche coerente con la vita di tutti i giorni, per cui uno può essere così, un uomo mica... È l'idea della critica che ha voluto fare dell'artista un apostolo, un profeta, e farlo vedere anche che doveva essere un eroe. Ma non è mica vero questo qui. Non esiste proprio, guarda. È un'idea ottocentesca questa, che l'hanno ancora purtroppo tanti nostri critici. Caporioni di tante cose, ma non esiste questo. Sì, poveretto, anche lui deve mangiare, deve fare delle cose che fanno tutti i mortali. Ora, insomma, dico, perché poi ereditiamo nel mondo degli artisti, ereditiamo un artista come Wagner, che indubbiamente avrà anche, a me non piace, ma comunque, sempre una gran prosopopea tedesca dentro. Comunque era uno che concepiva il mondo eroicamente, in quel senso lì. E poi ce ne sono degli altri, mica solo Wagner. Ma questo non ci interessa più. Non possiamo mica avere questa dimensione, proprio perché è una società dei consumi, non si può consumare eroismo. No, si può consumare solo se si va a farsi ammazzare in guerra. Tutto lì, purtroppo, è questo il fatto, la scorrettezza della società attuale, che da una parte c'è, in fondo anche la società comunista, cosa vuole indicare? Vuole indicare un fatto eroico, la congregazione delle aquile della letteratura russa, vuol mostrare stati sublimi, che è assolutamente banale, a parte la stupidità che regge queste cose e lo slogan, fatto proprio a uso e consumo pro domo suo, vero? Poi, secondo la teoria, bisogna fare di nuovo una critica a tutto quanto un apparato forte, mostrare la realtà. Invece no, le cose devono nascere e andare molto più a lungo.
Io prima dicevo questo della maturità, del prestigio, del potere che fastidio mi dà. Però adesso sono un po' cambiata negli ultimi mesi. Non so se ti può interessare, però dico che è questo contentarsi. Io 4 anni fa ho avuto la crisi, mi sono contentata. Quella era una crisi troppo sentimentale in un certo senso. Quando ho detto alla Biennale, ma io voglio restare giovane, io non voglio essere nemmeno quella che ha fatto una sala alla Biennale. Una strana sensazione, ti ricordi? Non voglio diventare importante. Ma io importante non ci sono, potente non ci sono. A me, infatti, mi danno molto fastidio quando mi dicono lei è Carla Accardi, eh? Perché io, qui in Italia, sono diventata quasi troppo un nome, capisci? Mentre fuori, niente, non mi conosce nessuno.
Adesso, se faccio una cosa, mi interessa molto che sia fatta per essere conosciuta all'estero. No, fra quattro gatti qui in Italia, che fra l'altro da un po' di tempo qui in Italia mi ha le scatole così rotte che non ti puoi immaginare. Meno 10 persone che sono quelle che poi lo vedono sempre il mio lavoro, non si capisce perché devo fare questa attività in Italia ancora. Se la faccio per l'Italia è meglio che mi fermo. Ne parlavo con Samuel tempo fa e dicevo appunto, allora mi metto con cura a fare il mio lavoro, poi a fotografarlo bene, a vedere se gli posso dare una diffusione che diventa una cosa perlomeno su una platea, come si dice, un punto d'incontro, perché se no resta qui in Italia e il punto d'incontro è mancato, manca. Sai, da dove mi è venuta? Dopo la mostra a New York, a me questa reazione, questa sensazione, perché fai una mostra di italiani a New York, ma la mostra che uno dovrebbe riuscire a fare nella sua vita sarebbe una mostra italiana a New York, ma una mostra dove c'è il francese, il tal inglese, il tal altro americano e poi c'è Carla Cardi, insomma. Figurati, una parola, no?
Perché vedi, adesso noi siamo suggestionati dagli americani. Tu vai in America e loro dicono che in Europa non c'è più niente e tutto quello che stanno facendo è ancora un'educazione europea, perché quando il signor Manzoni ha fatto la linea, gli americani con tutta la loro arte glaciale non hanno ancora raggiunto la linea. Quando mi parlano di Pollock, di spazialismo, Pollock è un macaco tale che l'abbiamo inventato noi europei, perché Pollock è un pasticcione che non ha fatto nient'altro, che ha fatto il post-impressionismo e di spazialismo e di misura di spazio nuovo, non ha capito niente. Voleva uscire dal quadro, però l'ha imbrattato il quadro. C'è un gesto di ribellione e basta. Incomincia ad essere valido Klein quando fa tutto bleu, che è una dimensione. Lui l'ha intuito lo spazio, però te lo dico, quelli proprio che l'hanno capito siamo io e Manzoni. Manzoni con la linea all'infinito e fino adesso nessuno l'ha raggiunto, guarda, con tutte le sperimentazioni che stanno facendo, è la scoperta più grande che ci sia, e io col buco. E gli americani non sono ancora arrivati con l'associazione di far del cinema. Tutte stupidaggini che accadranno in 6 mesi, inventano delle scoperte forzate, credono di fare dell'arte con delle trovate. Non è la trovata l'arte. Anche l'arte moderna deve avere una conduttura che valida all'infinito, se no muore lì. La pop art è un gesto di ribellione e una figurazione, è una cosa bellissima, ben americana, accettabilissima. Però quei miliardi l'ha lanciata in una forma tale, ma Rauschenberg è un derivato di Duchamp, cattivo derivato di Duchamp, perché non l'ha capito. In Duchamp c'è un mistero, in Rauschenberg c'è la pasticciata di colore e nient'altro. Viceversa, Wittgenstein, Oldenburg hanno veramente fatto una cosa americana e l'hanno fatto e hanno fatto una fine dell'arte attraverso una figurazione, ma si sono inchiodati lì. Viceversa, tu vedi che va avanti un'altra idea, c'è un'altra apertura in un altro senso. E ora fanno del cinema. Il cinema è una cosa vecchia, devi andare lì, mettere la pellicola, proiettarla. Cos'è il cinema? Il cinema è come fare un quadro del 300 oggi. Questi artisti credono di scoprire di andare a fare del cinema, dell'arte di cinema. È la cosa più cretina che ci possa essere, non ha dimensione, ha movimento solo e non ha volume. Adesso in America ho letto che proiettano già per televisione delle forme nello spazio. Allora potrei fare già qualcosa, non è che trasmetterei delle figure, invaderei degli ambienti di colore, farei delle proiezioni, farei quello che vorrei. Ma arrivi attraverso uno spazio, arrivi attraverso degli elementi veramente nuovi. Ma fare del cinema nell'arte è una cosa cretina. E ora Pollock, loro dicono siamo noi? Ma no, non hanno capito niente. E noi qui imbevuti. Pollock è contemporaneo a me, vende i quadri a 100-200 milioni. Lui ha dei quadri del 50, del 52, 53 che sono imbrattati di colore. Io li ho già coi buchi. È molto più importante la mia scoperta che quella di Pollock. Siccome noi non abbiamo i miliardi che hanno loro per fare il lancio, siamo sempre sottoprodotto degli americani. E l'arte fredda con la linea di Manzoni non l'hanno raggiunta ancora come gesto di libertà, così. Cos'è una scoperta più in là della linea di Manzoni come filosofia dell'arte, se pigliamo da quella parte lì? E poi se la fanno loro, allora si dimenticano di tutti. Dice che tu hai copiato e che loro ti hanno dato le idee. E noi, purtroppo, lì da provinciali, diamo ragione a loro e fanno tutto loro e via. E gli italiani...
Lo spazio dell'Europa è uno spazio molto differente da quello degli americani. Più che appartenere all'azione, appartiene alla riflessione sull'azione, capisci? Gli americani si possono concedere il lusso di prendere una cosa ed inchiodarla su un quadro e il quadro viene. Di prendere un fumetto e rifarlo e il quadro è un quadro perché loro, nel loro gesto, riassumono storicamente quello che è veramente la loro civiltà, la più progredita dal punto di vista tecnologico. La nostra civiltà è, invece, una civiltà che, sul piano tecnologico, è indietro rispetto a quella americana. Per cui un'azione diretta fra uomo e materiale è pazzesco. Giace uno scatto di tempo spaventoso in America. Se vai in un gabinetto di ricerca chimica americano, troverai dei materiali incredibili. Giace uno scatto tra quei materiali e l'artista americano stesso. In fondo, ormai, gli artisti devono usare i materiali che fanno gli scienziati perché la natura si è esaurita. È nata una nuova natura. Figuriamoci qui, in Italia. Qui esiste un altro spazio, ancora un fatto mentale, di selezione, di non lasciarsi coinvolgere. Il problema dell'europeo è quello di essere un uomo solo, ma autosufficiente. Un uomo che riesce a crearsi una civiltà autonoma. Invece, in America no. Anche se gli americani sono molto individualisti e non si guardano neanche in faccia, sono dentro quello spazio americano, quella civiltà americana, anche se non si guardano in faccia, sono legati, capisci? Un fumetto è un po' come il loro palato, che ti devo dire? Io, invece, le cose le vedo, in una maniera non distaccata, ma le vedo. Quello che vedo non mi appartiene più e non mi appartiene né quello che ho né quello che hanno gli americani. Io non appartengo né a un mondo né all'altro. Siamo nati qui e abbiamo quel patrimonio di immagini, ma proprio per non vincere queste immagini dobbiamo vederle freddamente, proprio, fisicamente per quello che sono e verificare che possibilità hanno per poter esistere ancora. Se questa possibilità è una finzione, uno accetta la finzione. Se queste cose sono vecchie, trapassate, non appartengono più alla nostra storia, uno non le può prendere più sul serio, capisci? E credere è dei problemi di civiltà mediterranea. Io praticamente, per sentirmi uno scultore, devo fare delle finte sculture, neanche. Adesso vado a finire sul piano di furbizia. Niente. C'è una specie di invenzione di inciviltà in questo senso. Cioè, che uno cerca veramente. Neanche cerca, non so. Dietro abbiamo una specie di archivio in cui sono catalogati certi fatti. I musei in cui sono certe sculture, dei materiali che abbiamo usato, e intorno a noi non c'è un mondo. Non c'è una civiltà di cui noi possiamo assumerci la responsabilità con un nostro gesto. Quello che veramente credo è che intorno non c'è nulla. Adesso non riesco a specificare cosa voglio dire, però... So che intorno non c'è nulla e uno sta al centro di questo spazio a cui confini esistono delle cose. Uno si trova in questo posto e siccome questo è il proprio posto e non ci sono altri posti ai quali uno possa appartenere. Cioè tu puoi andare in un altro posto, però vieni da quel posto, capisci? Tu dici, ma se intorno c'è il vuoto, che posto è? È quel posto nel vuoto. Ma uno rimane in quel posto nel vuoto anche se va in un altro posto. Non è che io sto in Italia e sono italiano e se andassi in America rinuncerei all'italiano. No. In Italia non ci sono perché l'Italia non esiste e vado in America e sono nessuno. Però in questo posto ci sono tante bolle di sapone che scoppiano ogni tanto, poi se ne crea un'altra. Queste bolle di sapone sono piene di vuoto, però le ho create io e dentro mi nascondo io. Magari sarà una bolla di sapone alla fine, però io lo sapevo. Capisci che ti voglio dire?
Ma fare un confronto tra l'Europa e l'America è anche difficile, perché l'America ha delle cose più precise, che però stanno fallendo tutte. E questo qui è il fatto. Ma sì, questa idea di paladini, gli americani. Io in questo gli americani li odio, proprio. Paladini di un mondo che poi non ne vuole sapere di loro, compreso l'Europa. Essere paladini di un mondo, in difesa di un mondo, per poi trattarlo anche in un senso commerciale. Questa qui, guarda, non la regge mica, sai? Non la può. Io in America sono stato due volte. Una volta quando c'era Kennedy, e adesso quando... Adesso è molto peggiorata, con uno Shaolin che non finisce mai. E che me ne frega a me di tornare in America? Guarda, anzi, trovo inutile andarci, se ti devo dire la verità. No, come conoscenza, utilissima. Ma io non posso partecipare, ma neanche alla lotta dei negri. Che me ne frega? Non me ne frega assolutamente niente. Intanto i negri hanno perso un'occasione e dovevano buttare le armi, come abbiamo fatto noi nell'ultima guerra. Andare con i Viet Cong. Quella lì era la grande ribellione. Allora vedevi cosa succedeva. Ma poi queste storie di famiglia, ma per carità, Kennedy è una grossa famiglia che però vuole solo in lei tutto quanto il movimento progressista. Sai, queste qua sono anche idee. È mostruosa l'idea, ti assicuro, non c'è, non potranno vincere mai. Perché proprio Kennedy devono essere in questa idea, non ho mica ancora capito. Per fare ancora dei martiri? Ma no, è balorda questa cosa, insomma, non si può riassumere tutti in una famiglia, questo qui è il fatto. L'America è sbocciata adesso, perché prima c'era un'America che secondo noi, dato che avevamo il fascismo, il nazismo in casa, il franchismo, i conservatori, però era un'America un po' ideale. Invece la vera America è proprio questa, ma i giovani hanno capito che c'era qualcosa che non andava in questa società che sembrava anche abbastanza perfetta.
Bisogna essere talmente disponibili oggi, non so, come un attore che ha una disponibilità enorme di espressione, che non diventa solamente formale, ma è capace di essere ancora molto di più. Per esempio, la differenza tra la pittura di Twombly e quella di Lichtenstein. Quella di Sia è dura, perché c'è un allenamento verso i suoi gesti, mentre quella di Lichtenstein dura di meno. Però in Siai c'è qualcosa di intimo e estremamente intimo, mentre quell'altro ha una qualità molto più esterna, che lo porta a fare l'esperienza in senso anche critico. Allora può funzionare. Solamente che come la società americana esorgisce il contenuto, la forma, tutto, presto, presto, allora la disponibilità per altre vie è necessaria. Se no, che fai? Ti spari? Fai così, no? Mi raccontava un'amica che andava in Persia, che vicino alla Badan c'erano dei villaggi nel deserto, ma villaggi di pochissime persone. Ogni villaggio era chiuso con il verde e dentro c'erano delle stradine, così che passavano da una casa all'altra e sopra c'erano tende per coprirle. E nel villaggio un odore di rose dappertutto. Quando non ci sono rose, spruzzano quest'acqua profumata di rose. E la danno anche a bere per rinfrescare la gente. Ma ogni villaggio ha una sua fisionomia precisa, sociale, sue leggi, tutto. Sono dei millenni, magari, che questi vivono nella stessa maniera. Ma lì è possibile vivere. A me piacerebbe moltissimo stare in questo villaggio. E per Siai andrebbe benissimo. Potrebbe rimanere intatto tutta la vita. Però una società di grandi metropoli bisogna vedere il pittore cosa riesce a fare. La disponibilità qui, dove si esauriscono le cose, io credo che è indispensabile. Non so, penso a un pittore che non ha un bagaglio, che non ha niente, in ogni luogo trova delle nuove esperienze da sviluppare. Già, questo è molto più libero. Penso a una possibilità sempre meno legata nella struttura della pittura, sempre più libera. Come uno che piano piano che passa il tempo sempre diventa più libero, più libero, più libero, che diventa un uccello, una cosa così, che manca di senso, ma è sempre più fantastica, no? Perché vedi, questo è essenziale, che uno non deve imporsi, deve manifestare la possibilità. Il lavoro di un pittore è di liberare una cosa senza imporla, perché se la impone ha liberato una cosa, ma non una persona. Costi quello che costi, l'artista deve rimanere proprio fermo e non darla. Poi, con violenza addosso, se no viene accettata. Magari, ma non viene capita o viene capita in maniera vaga. Non diventa vitale. Mentre un quadro ha un significato proprio vitale, estremo. E questo deve essere capito. Deve essere capito qual è il fondo del quadro. Aiutare a liberare e comprendere. Se no, che senso può avere un quadro?
Ma tu vedi però adesso a cosa siamo ridotti? Che tutto il prodotto ormai è suggerito dagli americani. Se io dico che ho fatto i neon, questo signore che sta facendo i neon adesso, se io faccio i neon, dice che io sono un sottoprodotto degli americani. E loro non accetteranno mai che tu hai fatto i neon 20 anni fa. Non io, ma anche Van Tongerlo l'ha già fatto. Loro non le accetteranno mai queste cose qui. Accettano le cose ultime, non accettano mai un Manzoni. Dove ce l'hanno un Manzoni? Vanno a prendere Stella. Stella è uno strutturale, vabbè, ci sono stati qui che hanno fatto le strutture. È da dire che loro le fanno con uno spirito forse più violento, più moderno, con un senso di... Però non è vero che tutti si sta copiando da là, non è vero. Perché il gruppo N, il gruppo T esistevano prima che esistessero loro con le loro macchinette, no? Solamente che noi non avevamo la propaganda, non avevamo i milioni da pagare le riviste e far quegli articoli da 10-12 pagine. Ma il gruppo T e il gruppo N sono nati prima che in America, non esistevano i gruppi in America. Dimmi te cosa hanno fatto prima del gruppo T. Ma possibile che uno non ci provi a pubblicare un libro e mettergli le cose a punto? Io non dico mica contro. E quel che hanno fatto in Europa, i Klein, tutta questa gente qui. Dopo fanno confusione, mettono insieme. Quel Restan lì, che crede di essere un genio, arriva 10 anni dopo che la Iris Clare ha avuto i Klein, Armand e tutta questa gente per 10 anni. Quando sono diventati celebri, lui cosa ha fatto? Ti ha fatto una confusione tale, nuova realtà d'arte, no? Furbo. Si è preso uomini celebri, César con Klein. Cosa c'entra César con Klein? Rauschenberg con Tinger e Klein. È quello lo sbaglio, delle ricerche. Non che una non valesse l'altra, però una non aveva niente a che vedere con l'altra. E allora lui l'ha detto, la nuova realtà, e ti piglia Klein. Poi con Tinger, Orna o Armand. Ma non c'entra niente, sono due ricerche completamente opposte. E allora si è fatto lo scopritore di una nuova realtà. No, tu sei stato un furbo che ti sei preso 7-8 pittori già celebri e ti vuoi fare un nome su questi qui. Perché non li hai presi 10 anni prima? Non sei andato a scoprire Klein quando era da Iris Clare o sotto? Vai adesso a fare un gruppo confuso e allora crea delle confusioni enormi. Perché non è che César valga meno di un Klein, però César fa delle ricerche opposte a Klein, valide ma opposte, no? Gli americani fanno la pop art e noi abbiamo fatto lo spazialismo, ma per me lo spazialismo è più importante della pop art. La pop art, forse, portata dagli americani, ha avuto questo senso di vitalità, così. Ma se noi pigliamo lo spazialismo, l'arte cinetica, e gli diamo una putade, piglia un'importanza lo stesso. Infatti adesso cade, tu vedi già la gente che va in giro già, spaziali o non so, del cosmo, coi vestiti. Le mode cambiano, no? Solamente che se avessimo i soldi, si fa un lancio generale e si valorizzano le cose.